Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che sta presenta. Oggi parliamo di AI nel settore biomedico, lo facciamo insieme a Marco Salvatore. Marco ha un dottorato di ricerca presso l'Università di Stoccolma, ha all'attivo diverse pubblicazioni internazionali. Possiede un'ampia esperienza in bioinformatica e nell'applicazione e nell'implementazione di algoritmi di machine learning, deep learning e regressione simbolica. Insieme a lui parliamo di come l'AI sta rimodellando le fasi della scoperta e dello sviluppo dei farmaci, vediamo come possono portare un vantaggio competitivo alle aziende, aumentando l'efficienza e riducendo i costi, e velocizzando anche il processo. Inoltre parleremo di explainability, parleremo della tanto sperata personalizzazione delle cure in base alla profilazione del paziente. Infine parleremo anche del ruolo che i dati sintetici possono avere nella ricerca attuale e futura. Infine, alcuni consigli da parte di Marco per il management o persone che vogliono avere a che fare con questo, lavorare in questo campo, tuffarsi in questo campo. Bene, vi invito, chi vuole sostenere il canale, a iscriversi. E ultima cosa, ma più importante, buon ascolto. Benvenuto Marco, grazie per essere qui con noi, grazie per la tua disponibilità.
Grazie a te Samuel per l'invito, un piacere davvero far parte di questo podcast, sono davvero eccitato e contento di farci questa chiacchierata.
Io sono assai contento di far questa chiacchierata perché tra i vari temi, uno che ancora non ho affrontato e che voglio affrontare è quello che ha a che fare con intelligenza artificiale, tutto l'ambito healthcare, tutto quell'ambito biomedico e affini. E sono assai contento di averti qui perché tu hai anche esperienza in ambito machine learning, deep learning, quindi è importante unire questi due campi, no? A volte si trovano persone che hanno solo esperienza lato computazionale o altrimenti solamente lato biomedico, invece ti sfrutterò a dovere perché tu sei esattamente la persona che più volevo intervistare in questo settore. E parlando quindi dell'ambito biomedico e intelligenza artificiale, si dice tanto che l'AI è disruptive, che sta cambiando, sta stravolgendo un po' l'economia, il business, il modo di fare le cose. E quindi per quanto riguarda proprio questo settore, io lo chiamo ambito biomedico, ma insomma è quello che in inglese viene chiamato healthcare, quindi questo ambito qui, come sta l'intelligenza artificiale rimodellando le fasi della scoperta e dello sviluppo dei farmaci, quindi scoperta e anche sviluppo poi dei farmaci stessi?
Allora, diciamo che è una bella domanda che potrebbe, diciamo, avere tantissime
risposte. Potremmo stare qui ore ed ore.
Ed è anche un po', diciamo, la parte che mi affascina di più dell'intelligenza artificiale e del machine learning nello specifico, perché essendo io di base anche un biologo, ho sempre trovato molto interessante l'applicazione in questi ambiti. Sicuramente l'intelligenza artificiale e nello specifico il machine learning nell'ambito healthcare è stato introdotto diversi anni fa. Non è qualcosa che è recentissimo. Probabilmente la maturità che ha oggi è superiore, però già parliamo di alcune applicazioni di machine learning nello specifico di diversi anni. Tant'è che abbiamo anche compagnie che hanno una base completamente computazionale all'interno di quelle che si chiamano le biotech o adesso anche le grandi case farmaceutiche. E soprattutto nella prima parte della scoperta dei farmaci, quella che è poi l'identificazione dei target, la scoperta dei biomarcatori, tutto ciò che rientra in quello che è la nostra comprensione delle malattie, i metodi machine learning sono stati utilizzati in maniera molto preponderante. Perché? Perché ci sono tantissimi dati, questi dati sono spesso e volentieri non strutturati o comunque sono dei dati che prevedono un occhio in più di quello umano. E quindi piano piano dai metodi un po' meno, diciamo, innovativi o meno, diciamo, fancy, come si chiama in inglese, si è arrivati a oggi ad avere degli algoritmi molto molto performanti. si è dovuto fare perché le nozioni, l'acquisizione dei dati che noi abbiamo oggi permettono questo tipo di studi che vanno un po' a compensare, un po' anche a incrementare quelle che sono le capacità degli scienziati in questi ambiti. E quindi diciamo che oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, machine learning applicato alla scoperta di nuovi farmaci nell'ambito biomedico, che poi non è solo la scoperta di farmaci, ma anche in altri contesti che magari poi toccheremo più in là. È stato un fattore determinante in questa industria. Si parte da quando si scoprono i farmaci fino ad arrivare a quando si creano le prime molecole, si analizzano gli esperimenti che vengono fuori dalle molecole e poi in alcune fasi, anche se questa è un'applicazione un po' più recente, anche durante le fasi dei clinical trials e anche dopo quando il farmaco viene poi messo in commercio, dove c'è tutta una catena, diciamo, intorno alla distribuzione dei farmaci, dove anche lì sono presenti metodi di machine learning o algoritmi avanzati, o se lo vogliamo chiamare un po' più, diciamo, in generale, metodi computazionali che poi includono il machine learning e no, ma anche metodi statistici che sono anche la base di tutto quello che noi vediamo oggi. Ovviamente oggi, con la potenza computazionale che abbiamo, questi algoritmi, questi metodi sono sempre più presenti nella nostra vita, come ricercatori, come consulenti, come sviluppatori e come scienziati. Perché diciamo, intorno al 2014-2015, quando c'è stata l'esplosione delle GPU accessibili un po' più anche alle persone comuni, non solo quelle che lavorassero nei settori più tecnologici, si è iniziato a creare tutto un ecosistema intorno a questo che ci ha permesso oggi di avere sempre di più questi sistemi. Dire che sta completamente rivoluzionando il mondo biomedico farmaceutico, sarei un po' più cauto, perché comunque è sempre stato inserito in diverse parti, ma non è mai stata la componente principale per tutta una serie di motivi che partono per esempio dai dati, che comunque sappiamo tutti che, o comunque quelli un po' più nel campo che è l'ambito dell'intelligenza artificiale, del machine learning, va a braccetto con l'acquisizione dei dati, come i dati sono strutturati, dove sono depositati e tutto quello che gira intorno. Si stanno facendo dei grossissimi progressi, ma questi progressi sono dovuti anche a metodi che esistono da tantissimo tempo e che vengono, diciamo, migliorati nell'applicazione piuttosto che nello sviluppo. Ed oggi ovviamente ci stanno anche altre cose intorno che sono più all'occhio di tutti, diciamo, c'è un po' più la democratizzazione del machine learning delle AI, grazie anche a compagnie oppure librerie open source che permettono a persone con più o meno skills anche di avvicinarsi a quelli che sono le prime implementazioni dei modelli, cosa che magari qualche anno fa non esisteva.
Sì, bisognava essere, come dire, era un po' più ristretta la cerchia delle persone. Non è che la cerchia fosse più ristretta, ma che insomma ci voleva un po' più di capacità tecniche per poter scrivere codice, e quindi magari adesso viene un po' facilitato, certi passaggi sono resi più user-friendly, come dire, sono più facili da fare. E Marco, c'è qualcosa in particolare, c'è qualche tipo di applicazione in particolare che è più promettente, come dire, nell'ambito healthcare in generale, c'è qualcosa che è un po' più promettente?
Allora, diciamo che l'ambito healthcare è
Sì,
abbastanza
c'è il mondo.
ampio, c'è un mondo. Io personalmente mi sono sempre occupato della parte più, chiamiamo scoperta dei farmaci, quindi in inglese drug discovery, quindi l'ambito biotech pharma. Però l'intelligenza artificiale è usata tantissimo anche nella robotica, cioè nelle sale operatorie oggi, che comunque rientra, diciamo, nello spettro dell'healthcare, della biomedicina, viene utilizzata tramite algoritmi avanzati di reti neurali convolazionali o convolutional neural network all'interno di dipartimenti di radiologia, per esempio, dove c'è un grosso, diciamo, bisogno di essere precisi ed accurati quando si fanno delle diagnosi. Per quanto riguarda, diciamo, l'ambito di cui io mi occupo di più e di cui sono anche un po' più interessato, le AI e il machine learning oggi sta, diciamo, dando un po' i primi frutti. Non li chiamerei risultati perché comunque ci sono tante barriere che vengono non dall'intelligenza artificiale di per sé, ma da tutto il sistema intorno alla scoperta dei farmaci. Però noi abbiamo compagnie oggi che sono nate 15-16 anni fa, che hanno, tramite l'utilizzo inizialmente della scoperta di nuovi target, quindi di quelli che devono essere i geni o le proteine modulate dai vari farmaci, fino ad arrivare proprio alla struttura molecolare dei farmaci e poi anche al follow-up durante i clinical trials. E lì, diciamo, noi oggi stiamo iniziando a vedere i primi frutti, no? C'è molta aspettativa intorno a queste compagnie che secondo me è meritata perché comunque ci sono stati dei progressi enormi perché oggi si può potenzialmente, parlo sempre diciamo in chiave ipotetica perché certe cose devono essere dimostrate, però di un'accelerazione di pipeline di 4-5 anni. E comunque noi iniziamo a capire oggi che un farmaco per entrare in commercio ha bisogno di 15, alcune volte 20 anni. Se noi riusciamo a ridurre questo tempo,
Accidenti.
anche i pazienti ne andranno a beneficiare.
Direi sarebbe davvero un grande obiettivo questo, perché insomma non sapevo fosse così lungo il tempo necessario.
È un'industria, diciamo, dove viene richiesto tantissimo tempo e tantissimi investimenti. E quindi noi oggi andiamo, diciamo, a fare una sorta di bilancio che tiene in considerazione sia l'accelerazione in termini di prodotto finale, ma anche di dispendio di risorse e di energie che poi risulta anche nel taglio dei costi. E quindi magari riusciremo in un futuro anche magari a portare piuttosto che uno più farmaci e magari dei farmaci in combinazione che ci permettono di curare le malattie o quantomeno di ridurre il deficit delle malattie in maniera considerevole. E questa è una promessa che alcune compagnie che sono ben note nell'ambito, ma anche compagnie farmaceutiche che stanno investendo tantissimo nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del machine learning. Probabilmente oggi c'è davvero un boom intorno a questo, vogliono avere risultati nel breve
Certo,
termine.
e quindi mi stai dicendo che per quanto riguarda l'applicazione lato, ad esempio, quindi le computer vision e quindi parliamo no, radiologia, comunque situazioni applicative del genere, già abbiamo varie, insomma, vari software, varie applicazioni, già c'è un certo risultato, diciamo, che ovviamente è sempre.
Ci sono moltissimi software, ci sono anche diverse compagnie un po' in tutto il mondo che forniscono servizi di quel genere. E ci sono anche, diciamo, non solo compagnie che forniscono servizi per quanto riguarda la radiologia, ma anche in altri ambiti, della medicina, per esempio dell'aiuto al dottore in
Da supporto, diciamo.
da supporto che dove oggi si vedono tantissime anche applicazioni, per esempio, che tu puoi anche avere nei telefonini oppure sul computer, sui vari tablet. Diciamo che l'intelligenza artificiale oggi se ne parla di più rispetto che in precedenza, in passato, per tante, diciamo, questioni, un po' perché sta intorno a noi in maniera più evidente, ma non che non ci sia stata negli ultimi
Chiaro.
10-15 anni. E
Sì,
questo
e
colpisce anche il settore dove sono io.
adesso ne parliamo un'ultima cosa, quindi diciamo che da quello che ho capito facendo un po' a grandi linee c'è la parte di applicazione dove c'è l'AI e la parte invece che è più drug discovery, quella che un po' ti rappresenta un pochettino di più, che è quindi la scoperta, andare a scoprire appunto le molecole, quindi per poter utilizzare dei farmaci. E comparando un pochettino le due, quindi la parte di applicazione e la parte invece di drug discovery, qual è quella che secondo te ha ancora molto da dire? Nel senso, qual è quella che secondo te è E fino adesso magari è stata un pochettino più, non nascosta, no? Però insomma quella che ancora deve darci qualche cosa in più. È più la parte drug discovery o quella applicativa?
Diciamo che probabilmente anche un po' per bias del lavoro che faccio, direi nella parte drug discovery, semplicemente perché c'è un bisogno di metodi alternativi a ciò che è stato fatto fino ad oggi.
Qui
Perché
colgo l'occasione
c'è.
per chiederti quindi, ci racconti un attimino ciò che è stato fatto fino ad oggi? Nel senso, così almeno ti la prendo a scivolo per parlarci anche un po' di questo tragitto.
Diciamo che tanto si gi gira intorno a come diciamo, il sistema farmaceutico funziona e lavora. È un lavoro molto dispendioso sia a livello diciamo, mentale, ma anche proprio di tempistica. E questo porta a delle grossi, purtroppo, a dei grossi fallimenti dei farmaci. Spesso si vedono numeri 9 su 10 farmaci che falliscono anche in fase avanzata. E quindi noi dobbiamo, tutti quanti, siamo entrati anche un po' nella logica, quali sono le problematiche che possono essere affrontate con dei metodi computazionali avanzati, come in questo caso l'intelligenza artificiale, la bioinformatica. Ma anche diciamo, la biologia dei sistemi che considera per esempio equazioni differenziali per modellare interi sistemi, network così via. E ci sono dei punti in cui ovviamente è più semplice, tra virgolette, o è più indicativo andare ad operare con questi metodi alternativi per facilitare o comunque per cercare di migliorare il tasso di fallimento che questi farmaci hanno. E quindi, come dicevo prima, ormai sono circa 15 anni, 16 anni, ci sono compagnie che sono partite molto molto prima, non sia in Europa che negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi come Giappone e così via, applicare questi metodi in specifiche parti di questo, di questa diciamo, value chain, no? Di questa pipeline che c'ha Pharma e che è molto complessa. E per quello penso che la parte drug discovery abbia molto più da fare, da dimostrare, perché sono ancora dei piccoli pezzettini che si stanno incastrando, ma che per formare il puzzle finale, che non dipenderà solo e esclusivamente dal machine learning o dell'AI o da sistemi avanzati, ma da tante altre poi cose che vanno nell'ambito regolatorio, di approvazione dei farmaci, così. E ci sono tuttora, cioè ci sono oggi algoritmi con software che permettono nelle varie fasi della scoperta dei farmaci e dello sviluppo dei farmaci di utilizzarli come che sono sia disponibili diciamo al pubblico e vengono da centri di ricerca pubblici, centri di ricerca privati e questi sono molti per esempio nella scoperta dei farmaci proprio dei target dei farmaci si chiama dove per esempio ci sono gli utilizzi di knowledge graph in combinazione con il machine learning, dove vengono orchestrati un grossissimo diciamo, numero di dati in forma di letteratura, in forma di testo, di verbo. E ovviamente oggi con l'esplosione dei metodi diciamo, di large language model e di tutti questi sistemi così, questo viene ancora di più facilitato. Quindi c'è molta diciamo, pressione o comunque lavoro da fare e lavoro che sta uscendo sotto quel punto di vista. Però ci sono anche altre fasi che sono estremamente importanti, anche se io avendo diciamo, lavorato negli ultimi 3 anni, soprattutto nella prima parte e nell'ultima parte della scoperta dei farmaci, di quando si fanno i clinical trials, lì vedo che c'è un grosso gap che dipende non tanto dai metodi che noi utilizziamo, ma dalla comprensione che abbiamo delle malattie. Che però utilizzando diciamo, dei metodi computazionali potremmo andare a sopperire queste mancanze, creando dei modelli che sono più vicini a come io definisco la biologia lavora, no? Cioè come siamo fatti. Perché spesso e volentieri un problema che abbiamo avuto nel corso della storia della scoperta dei farmaci è che ci focalizzavamo esclusivamente su dei punti specifici. Delle malattie, quando sappiamo che comunque le malattie sono complesse e hanno, e
Chiaro.
quindi dobbiamo anche avere un approccio, diciamo, più olistico e organico e lì l'intelligenza artificiale, come tanti altri metodi, può aiutare. Come sta aiutando in altre circostanze, come anche proprio per esempio, lo screening delle molecole, no? Tu sai quando. vengono scoperti, viene scoperto un target, un bersaglio, si generano delle molecole che possono bersagliare quel target e quindi si fanno un sacco di screening. Prima questi screening venivano fatti solo esclusivamente in laboratorio con dei metodi chimico-fisici. Oggi ci sono degli algoritmi che utilizzano l'intelligenza artificiale e non solo, che ti permettono di fare questa cosa in maniera molto più veloce. Quindi ancora di nuovo stiamo parlando di un'accelerazione delle tempistiche e anche dei costi enormi.
Ah,
E
ok.
poi
Quindi c'è un doppio
andando
vantaggio.
avanti c'è un doppio vantaggio, quindi andando avanti è così, fino ad arrivare a quella che oggi è un po', diciamo, la speranza di tutti, che è la medicina di precisione, andare a creare dei profili individuali utilizzando tutti quei dati di omica che vengono anche dai vari device che noi utilizziamo, come i watch oppure dei pacemaker, tutta questa roba così, che ti permettono di fare dei profili migliori. Una
Qui
volta che hai tutti
sono
quei
assolutamente
dati.
curioso, qui sono assolutamente curioso perché sentivo parlare, insomma, parlando anche con altre persone, la personalizzazione del farmaco, diciamo, o meglio, proprio della cura dei pazienti più che del farmaco stesso. E mi dice appunto un pochettino, io immagino il fatto che abbiamo anche i dati dei pazienti, questo fa sì che io possa poi cercare di creare delle cure che sono specifiche, quindi tailored, sono proprio fatte su misura. Per i pazienti. Questa è ancora solo un'idea. Quando vedremo, quando sarà possibile un qualcosa del genere? Anzi, prima ti chiedo per cortesia se ci spieghi un attimino che cosa vuol dire questa personalizzazione e se è solamente un qualcosa della quale se ne parlerà a lungo, ma poi sarò vecchietto quando casomai la vedremo, oppure qualcosa che veramente è questione di anni, nel senso è una cosa che vedremo in un futuro, non domani, ma insomma in un futuro prossimo.
Diciamo che ci sono alcune malattie, alcune aree terapeutiche in cui già è presente, specialmente nell'ambito dell'oncologia. In fasi sperimentali di farmaci, diciamo, si cerca sempre di più di creare profili individuali dei pazienti, perché ogni paziente è diverso, perché ogni paziente ha una progressione della malattia diversa. Detto
Però come si fa se
questo.
cambia il farmaco? Nel senso il farmaco è uno oppure cambia proprio la tipologia di farmaco e viene creato un pochino diverso? Cioè, come
Diciamo
funziona? In che senso viene
che
personalizzato?
l'idea migliore, diciamo l'idea più utilizzata oggi, che è un po' quella che ci permette di avvicinarci alla medicina di precisione, è di avere un profilo molecolare del paziente. Cioè, quindi tu fai dei
Ok.
sequenziamenti partendo dalla biopsia del tessuto, se è una malattia in cui è implicato il tessuto, oppure fai dei prelievi di sangue, dove tu
Una vera
sai
profilazione, una vera
una vera.
profilazione.
Oltre a seguire, diciamo, i parametri clinici, che queste malattie, che sono poi dei biomarcatori, cioè quello su cui io lavoro tantissimo, che ti permettono di capire da una parte la malattia in maniera più specifica, ma anche da capire se il farmaco che tu stai sviluppando e che hai sviluppato sarà in grado di avere l'efficacia giusta su quel paziente, perché automaticamente tu andresti ad escludere quel paziente,
Certo.
magari dandogli una cura più idonea. Quando si, nel, diciamo, ci sono alcuni diciamo, effort, non mi viene la parola in italiano, di compagnie che cercano proprio di personalizzare questo, cioè di creare delle piccole modificazioni ai farmaci qualora fosse possibile, per dare un farmaco migliore al paziente. Oppure si possono diciamo, ingegnerizzare dei farmaci, magari andando, quello che in gergo, diciamo, tecnico si chiama drug repositioning, andando a cercare un farmaco che ha un effetto, diciamo, simile, di cui il paziente possa beneficiare. Però tutto, diciamo, il discorso della medicina di precisione, in cui anche rientra l'intelligenza artificiale, il machine learning, perché quando si generano tutti questi dati, poi si devono creare, diciamo, delle analisi, spesso e volentieri sono dati complicati da poter analizzare con metodi convenzionali, anche se io sono sempre in favore di trovare sempre prima il modello più semplice. Quando parlo di modello non necessariamente intendo modello machine learning, ma più un modello, diciamo, matematico, per modellare questi dati. Però tutto, diciamo, gira intorno a quella che è la nostra comprensione della malattia. Ok, quindi di quanti dati noi acquisiamo dal paziente e in generale di nozione della malattia. Dopodiché, E poi possiamo andare a creare dei piani specifici per avvicinarci a dei sistemi di precisione. Ed oggi discutiamo spesso di questo perché una delle motivazioni, ricollegandomi a quello che diceva prima, del fallimento dei farmaci, è che spesso noi andiamo a trattare i pazienti con dei farmaci di cui non hanno beneficio. Cioè, in realtà il paziente pensa di stare sotto una cura precisa per la sua tipo di malattia, ma no, non è in realtà così. Perché, come dicevo prima, ogni paziente cambia, ognuno di
Certo.
noi è diverso, e quindi ciò che funziona su di me può non funzionare su di te,
Chiaro.
nonostante io e te siamo stati diagnosticati con la stessa malattia. E questo succede sia con le malattie, diciamo, più tremende, come può essere un cancro, ma può succedere anche malattie come, diciamo, un po' più comuni, che sono pur sempre deleterie, come può essere il colesterolo, il diabete e così via, cioè tutte queste malattie così. Fino ad arrivare alle malattie più complesse, più rare, che richiederanno sempre di più sforzo da parte degli scienziati e degli addetti ai lavori per migliorare le conoscenze.
Questo Marco sarebbe veramente un grande obiettivo perché sai, prendendo l'intelligenza generale in maniera molto più ampia, ovviamente ci sono molti aspetti che sono pericolosi, dove uno può pensare a un uso poco felice. Io penso ad esempio all'ambito militare, no? Dove si può utilizzare l'intelligenza artificiale. Quindi sentir parlare di come invece l'AI può aiutarci nel trovare soluzioni personalizzate e quindi risolvere casi dove, come tu dici, c'è lo stesso sintomo, però il farmaco a una persona può fare effetto e un'altra no. Ecco, questo è un caso proprio di AI for good, quando si dice che l'AI possa portare un bene per l'umanità. Ecco, siccome molte volte si parla dei pericoli che può portare l'intelligenza artificiale, ecco, ci sono anche tante cose che veramente sarebbero un sostegno e un futuro migliore. E per questo sono molto contento oggi di parlare con te di queste cose, perché quindi, insomma. Parliamo di cose che veramente sono persone come te, come altre persone che lavorano in questo campo, possono migliorare l'esistenza futura. E magari facendo i dovuti scongiuri, magari capiterà a me tra poco di avere qualche sintomo. Come dici te, anche banale, magari anche delle influenze, insomma, delle cose che però a me rispondono in un modo, a una persona possono rispondere in un altro, quindi bisogna capire quale farmaco effettivamente ha una funzione. E quindi ora. Ti volevo chiedere, prima parlavi, hai detto una volta, hai detto knowledge graph, poi hai parlato di computazioni, sai, questo è un argomento che a me interessa molto, perché quando parliamo di intelligenza artificiale, ovviamente molte persone hanno in mente quello che oggi è l'intelligenza artificiale, tendenzialmente poi oggi molto spesso si pensa che l'intelligenza artificiale sia solamente ChatGPT o fratelli, insomma, sorelle. In realtà l'intelligenza artificiale è qualcosa di molto più ampio, che è tendenzialmente quella capacità di poter mimare, cioè, sì, l'essere umano, questa è per dare una definizione molto ampia di intelligenza artificiale. E come sappiamo, nel passato e anche oggi esistono metodi che sono sempre di intelligenza artificiale, ma non sono quelli che oggi chiamiamo AI. Ad esempio, pensiamo all'AI generativa, ci sono anche altri metodi di intelligenza artificiale, i cosiddetti sistemi esperti o semplicemente sistemi che utilizzano regole, le care vecchie regole, che molto spesso sono utilissime e non conviene tirar su un'architettura spaziale quando bastano magari poche regole, e quindi è bene essere snelli in alcuni casi. E mi interessava molto due cose. Uno, volevo dare io una piccola definizione di knowledge graph che tu hai detto prima. Per knowledge graph tendenzialmente si intende una rete, una grossa rete di interrelazioni di simboli, quindi dove per simbolo si intende un qualcosa che può essere anche un'idea astratta, ma può essere campo, libertà, non so, microfono o computer. E sono correlati questi simboli, per esempio, non so, Roma è la capitale dell'Italia e l'Italia fa parte dell'Europa, quindi ci sono relazioni. È una struttura relazionale, quindi è una grossa struttura relazionale. E questo è molto interessante perché non ha a che fare con l'idea originaria del machine learning, che funziona in maniera leggermente differente, però questi tipi di programmazione, di architettura di intelligenza artificiale possono in realtà poi, tra virgolette, collaborare, perché si possono utilizzare entrambi, ovviamente, si può utilizzare sia knowledge graph e regole che anche algoritmi di machine learning, quindi si possono far lavorare insieme. E arrivo ora a te, Marco, e semplicemente volevo dire, perché quello che infatti poi ti voglio chiedere è un argomento che secondo me è fondamentale e importante per quanto riguarda l'ambito biomedico, ovvero la explainability, quella che viene chiamata explainability, la capacità, la perché l'algoritmo ha tirato fuori un certo output, perché il sistema ha detto questa cosa, ha fatto questa predizione. Ecco, sappiamo che nell'ambito AI, o meglio, quello che chiamiamo AI, ovvero l'AI generativa, l'AI del deep learning, è una black box, ovvero noi non sappiamo, non possiamo spiegare, non possiamo fare un percorso a ritroso logico per andare a vedere perché abbiamo un certo output, ma dobbiamo affidarci a delle analisi per cercare di capire quale parte della rete, del layer, ha avuto un'importanza, ha avuto una causazione, mettiamola così, ha avuto un ruolo maggiore nel determinare un certo output, ma la spiegabilità, così come noi la conosciamo con le regole classiche, quella non ce l'abbiamo più. Allora volevo chiederti un paio di cose, Marco. Uno, in questo mondo nel mondo healthcare, dove c'è tanta AI, che tipo di AI c'è? È tutta ultimo stile deep learning oppure c'è anche le care vecchie regole? Se sì, quanto vengono utilizzate l'una, quanto vengono utilizzate l'altra? E due, quanto è importante il fattore explainability in quello che fate, anche per la ricerca e sviluppo, anche per quello che vi chiedono, proprio perché che vi dicono: noi vogliamo però che ci sia un certo grado di spiegabilità e quindi non potete magari fare queste cose qui. Ecco, queste due cose.
Allora,
scusa se l'ho fatta lunga,
No, una bellissima domanda che come al solito richiede tantissimo tempo per essere affrontata in maniera precisa e che dia un'idea più o meno di come queste cose funzionano e lavorano. Per quanto riguarda, partirei dall'ultima parte. Estremamente importante, sia da un punto di vista del paziente, dei dati, ma anche dello scienziato, di capire cosa sta facendo, cosa sta andando ad affrontare. Come dicevi tu, non è semplice, cioè più un modello è complesso e più diventa difficile interpretarlo. Spiegarlo non ne parliamo. Però ci sono delle tecniche che ci permettono di farlo, e soprattutto. È vero che oggi si parla tanto di generative AI, ma io sono ancora convinto, probabilmente questa è una convinzione che ci metterà un bel po' ad andarsene dalla mia testa, che il metodo di apprendimento, di machine learning supervisionato e non supervisionato, la faranno ancora da padrone. Perché di base noi, come esseri umani, ci affidiamo sempre un po' a quelle che sono le conoscenze che noi abbiamo. Quindi, probabilmente l'apprendimento supervisionato è ancora quello che va più di moda e che va più di moda, che è più utilizzato e che giustamente deve essere utilizzato. A livello di metodi e di modelli, tanto dipende da in quale fattore o quale settore di tutta la biomedicina, intesa come un unico campo, ti vai ad inserire. Come dicevamo prima, le reti di convoluzione sono tanto utilizzate quando c'è il riconoscimento di immagini, però c'è sempre un dottore alla fine che, tra virgolette, fa la ricostruzione.
Il cosiddetto human in the loop, potremmo dire, in questo caso.
Sì, che è secondo me è imprescindibile e sarà imprescindibile per tantissimo tempo. Io sono abbastanza, scettico delle persone che oggi vanno e dicono che l'AI risolverà tutto.
Non replacement, chi parla di replacement, no? Mentre altri parlano di supporto.
Non ci credo molto, un po' sarà perché ho lavorato per 12 anni su queste cose dalle basi, dall'inizio. Però questo è un discorso che potremmo riprendere poi più là. Per rispondere alla tua domanda, ritornando un po' al mio campo, più sei vicino al paziente e più hai bisogno di metodi che sono spiegabili. Per tutta una questione di fiducia di chi li utilizza questi metodi, di chi li sviluppa, per comprenderli, e soprattutto dal punto di vista regolatorio, perché ad oggi ci sono pochissimi algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che sono approvati dalla FDA o dall'EMA, che è l'agenzia europea. Questo perché? Perché in realtà quell'alone di mistero, più è vicino al paziente e meno è accettato.
Certo.
Quando si va a ritroso nella scoperta dei farmaci, magari un metodo un po' più performante, che comunque deve essere poi validato in laboratorio, è più accettabile. Ma comunque oggi, sia con delle tecnologie che sono state riscoperte, che metodi nuovi di gruppi che cercano di ricostruire per esempio le reti neurali, l'explainability è un fattore, diciamo, molto tenuto in considerazione in tutte le fasi. E perché? Perché comunque di base alla fine c'è un paziente, c'è un essere umano dietro tutto questo. O se non c'è un essere umano, se lo vogliamo prendere un po' più dal punto di vista, diciamo, di organismi, ci sono animali che vengono, diciamo, trattati con questi farmaci. Quindi se tu puoi ridurre il dispendio di atrocità, di risorse, tutto quanto, capisci bene che la sustainability diventa un fattore determinante. A prescindere dal fatto che oggi è anche molto in voga, perché tendiamo a creare diciamo dei modelli e degli algoritmi molto complicati e per poi ricostruirli. Però c'è un famoso detto che tutti i modelli sono sbagliati, alcuni sono utili, no? Quindi noi cerchiamo di...
Questo non lo sapevo, questo me lo segno,
Di approssimare diciamo, una ricostruzione che con l'intuizione umana, e qui ritorniamo all'human in the loop, all'uomo nella sfera dell'intelligenza artificiale, diventa un fattore importante, perché comunque noi abbiamo delle conoscenze che a mio avviso possono essere o confermate ma anche, diciamo, stravolte, e lì deve esserci, diciamo, l'intelligenza umana a dire ok, magari, diciamo, la macchina ci sta direzionando, il modello ci sta direzionando su un nuovo fattore che va investigato nei limiti ovviamente delle risorse e delle capacità che noi abbiamo.
Ma ti è mai capitato anche che fosse una sorta di game over? Nel senso che ti è mai capitato che magari non poter utilizzare certe reti perché non sono spiegabili, e quindi dici sì, le posso anche utilizzare, ma poi non capisco perché mi danno quel risultato, quindi è inutile che le utilizzo, perché tanto non è mai capitato qualcosa del genere?
È capitato, diciamo, questo è stato
di dover scartare alcuni modelli perché...
Sì, ed è stata soprattutto la seconda fase della mia carriera, diciamo, post-dottorato, dove, diciamo, la predizione, la performance in realtà era meno importante dell'evento biologico da risolvere. Oppure nella seconda fase della mia carriera, dove avevo iniziato proprio un po' per volontà e un po' per, diciamo, progetti che stavo seguendo, a dover avere magari un metodo che fosse meno performante ma che fosse in grado di darmi quelle indicazioni, certo, che poi potevano essere seguite da chi era in necessità di fare l'esperimento o chi era in carica di fare l'esperimento. E quindi alcune volte ci siamo ritrovati anche a pubblicare articoli dove i reviewer ci chiedevano perché non avete utilizzato questo modello,
certo,
perché il modello in realtà non era funzionale al progetto che noi stavamo sviluppando, perché l'intelligenza artificiale, secondo me, e questo è il mio parere estremamente personale, che però forse è condiviso dagli esperti o comunque da chi ci lavora, parte dai dati, e dai dati significa che tu, in base ai dati che hai, utilizzi dei modelli, in base sia alla quantità, alla qualità e così via. E alcune volte forzare un modello o forzare una metodica, secondo me, è sbagliato, perché quello che io, non essendo un ingegnere di formazione, ma che ammiro degli ingegneri, è risolvere il problema piuttosto che, diciamo, andare a filosofeggiare sul metodo, cioè andare più vicino possibile alla risoluzione del problema. E quindi sì, mi è capitato, ed è stato anche estremamente difficile far passare il messaggio. Devo dire che, diciamo, facendo questo lavoro da un po' di tempo, anche essendo in dei gruppi che erano riconosciuti per le loro esperienze e anche capacità in questo ambito, alla fine siamo riusciti a pubblicare cose molto rilevanti che sono parecchio citate, che vengono utilizzate da persone. E nella seconda fase, diciamo, un po' quella più dove mi sono affacciato all'ambito privato, quindi lavorare con compagnie, utilizzare degli algoritmi che sono degli algoritmi molto, diciamo, datati, che sono però stati riscoperti e che si basano su formule matematiche vere e che quindi hanno una spiegabilità intrinseca, perché sono delle formule matematiche che possono essere giuste o sbagliate, ma che danno sia a chi le utilizza, a chi le sviluppa, ma anche alle persone che le devono andare a mettere in pratica, quella confidenza di dire ok, questa equazione può essere funzionale al mio problema o meno. Quindi, diciamo, oggi
un po' più old school, diciamo, come soluzione.
Un po' più old school, però diciamo che
funzionale all'obiettivo.
ci sono oggi, se prendiamo un attimo un po', diciamo, un piccolo, una piccola, diciamo, linea laterale o comunque strada laterale al discorso, non è che ci sono tantissimi algoritmi che vengono inventati. Cioè, anche se noi pensiamo a ChatGPT, la base sono dei Transformer,
Sì.
e il paper dei Transformer è uscito nel 2016 o nel 2017, ci sono
17.
passati 7 anni. Oggi, diciamo, ci sono metodi nuovi, leggevo un paper su un algoritmo che si chiama Mamba, però, diciamo, di base non è che gli algoritmi
È quella, è quella.
escono uno dopo l'altro, però beh, l'utilizzo viene magari riaggiustato oppure viene centrato in base a quello che è il problema da risolvere. Cioè, anche perché poi ci sono tantissimi altri problemi di cui tu hai anche discusso in un episodio del podcast, dove c'è il problema di metterle in produzione certe cose. E questo sia per quando tu parli di industria farmaceutica, di industria meccanica, di industria delle telecomunicazioni, qualsiasi tipo di industria poi deve mettere un modello in
Certo.
produzione, e quindi anche lì diventa qualcosa che chi lo sviluppa e poi chi lo andrà a utilizzare deve avere una comprensione. Quindi credo che l'explainability e i modelli più, diciamo, semplici, non necessariamente lineari, andranno sempre di più a far parte dei discorsi quotidiani, sia nell'ambito mio, ma anche in altri ambiti.
Marco, hai detto prima, quando hai parlato di explainability, hai detto che adesso è in voga, no? Ed è vero, perché effettivamente in questo momento i temi, chiamiamoli etici, per chiamarli un po' o responsabili, no? Responsible AI, ethical AI, stanno prendendo attenzione, perché l'AI effettivamente si sta presentando con tutta la sua forza e prepotenza, e quindi ovviamente portano con sé anche delle necessarie responsabilità che ci dovranno accompagnare nell'utilizzare le AI. E quindi a tal proposito, no, io ti volevo chiedere etica, dati sensibili. Noi sappiamo che nell'ambito biomedico i dati è qualcosa, come dire, che bisogna fare molta attenzione nell'utilizzo dei dati, perché direi che sono dati assai sensibili. A tal proposito, sappiamo dell'esistenza dei cosiddetti dati sintetici, che tendenzialmente, per farla molto breve, è la riproduzione di dati che mantengono la stessa inferenza, quindi mantengono lo stesso valore durante l'inferenza, quindi replicano i dati reali, ma non sono dati reali, però mantengono appunto la stessa inferenza. E quindi quello che io potevo chiederti, siccome immagino, poi tu mi dirai anche altre cose, ma immagino che il tema dei dati è un qualcosa di sensibile nell'ambito. Se addestrare modelli tramite dati sensibili è qualcosa di fattibile, è una chimera, cioè una cosa, insomma, che è possibile addestrare modelli di intelligenza artificiale utilizzando dati sintetici?
Ci sono degli effort, proprio qui a Copenaghen c'è il Data Science Center che si occupa proprio di dati sintetici in ambito ospedaliero. È un campo, diciamo, interessante da un punto di vista, da un altro molto, molto challenging, molto, molto difficile, perché comunque la biologia è complicata. Nel senso
Sì,
che,
direi.
come dicevamo prima, ognuno di noi è diverso, e andare diciamo, a coprire tutta la variabilità che noi abbiamo come individui è molto difficile anche con l'ambito sintetico. Però c'è sempre il discorso che dobbiamo mollare da un punto di vista per guadagnare da un altro, no? Perché in ambito, come dicevo prima, più si avvicina al paziente, più è difficile l'utilizzo di dati che magari ti servono effettivamente per allenare modelli che siano, come dire, usabili o comunque che possano essere di aiuto a chi li deve utilizzare. Però ci sono, oltre ai dati sintetici, ci sono delle tecniche oggi che ci permettono anche di, in realtà, non muovere i dati, non allenare i modelli con i dati, ma spostare i modelli, no? Tutto ciò che ruota intorno a quello che si chiama federated learning, che è molto utilizzato, soprattutto nei diversi ospedali. Cioè, comunque in Europa oggi, avendo un sistema, diciamo, healthcare abbastanza definito, non uguale in tutti gli stati, ma simile. Per quanto riguarda, diciamo, la diagnosi, il trattamento dei pazienti, piuttosto che muovere dati o creare dati sintetici, si allenano modelli che possono essere, diciamo, riutilizzati in diversi contesti. Per esempio, ci sono degli effort giganteschi sia da enti privati che da enti pubblici. Io personalmente avevo iniziato un progetto addirittura con il CERN di Ginevra, dove questi modelli erano utilizzati nei vari ospedali. E comunque, diciamo, questo aiuta magari partendo da un da potenziale dato sintetico, anche andando poi ad includere dati diciamo reali, a migliorare questi modelli tramite tecniche di transfer learning e roba di questo genere. Questa è una cosa un po' più tecnica che però può essere, diciamo, utilizzata come alternativa o compensazione a livello di dati sintetici.
Ok, ma quindi tu lo vedi come un momento, tra virgolette, data la complessità della biologia, un momento la vedi come game over per quanto riguarda i dati sintetici, cioè che è veramente difficile, arduo oggi, o è qualcosa che anche medio-lungo periodo comunque farlo su dati sintetici rimane molto challenging? Quindi cioè, mi pare di aver capito che
Penso
sul presente sei un po' scettico, nel fatto che ci vuole comunque altro, nel senso possono aiutare in alcuni casi, però comunque ci vuole altro. È un problema attuale che verrà superato nel tempo, secondo te, oppure rimarrà sempre un po' un tallone d'Achille, o comunque qualcosa che difficilmente verrà utilizzata, se non solamente come qualcosa in più, insieme ad altre tecniche, transfer learning e così via.
È difficile
Difficile, un po' da indovini.
da dire, da rispondere, da pronosticare. Quello che è certo è che comunque bisogna essere sempre positivi e cercare, diciamo, di avere quantomeno l'attitudine a sperare che queste cose funzionino, e con le dovute complessità che tutte queste cose portano. Credo che ci siano probabilmente dei segmenti dove possono funzionare meglio, e segmenti dove, diciamo, sarà veramente difficile farli funzionare. Cioè, credo che se sono, diciamo, dei dati sintetici dove c'è una base di comunque grossa di comprensione dalla parte nostra, no? Sarà un po' più semplice. Però quando parliamo di profili molecolari, lì la vedo un po' più difficile. Nonostante tutto, si può dire che i dati sintetici possono essere utilizzati in diversi segmenti, e quindi magari in alcuni avranno delle probabilità migliori o di successo rispetto che in altri. Io sono sempre abbastanza, diciamo, positivo verso le nuove cose. Ho un po' di scetticismo su in generale, però la positività di queste cose è quella che mi, diciamo, mi appartiene di più, perché comunque c'è. I problemi vanno risolti e dobbiamo tutti fare uno sforzo per risolverli. E quindi, se c'è qualche tecnologia, diciamo, promettente, ben venga, va ovviamente scrutinata e analizzata con i giusti criteri, però ben venga. Da lì a dire che funzioneranno, non lo so, ancora non sono un oracolo.
Marco, prima di salutarci vorrei chiederti due cose, anzi, una è una vera e propria domanda sul futuro, visto che già ti ho chiesto poc'anzi un'idea sui dati sintetici riguardo il futuro, e quindi volevo farti un'altra domanda su una visione futura, e poi un'altra invece sarà un consiglio che ti darò da dare a manager ed entusiasti. La prima domanda che, cioè l'ultima in realtà, domanda vera e propria che voglio farti, e che riguarda un po' il futuro, è secondo te tra 15-20 anni, rimanendo un po' vaghi come range temporale, come si intrecceranno AI e healthcare? Cioè, che mondo vivremo? Come sarà intrecciato? Io stavo vedendo qualche giorno fa, se non erro, cioè, è stato il primo Neuralink, leggevo, che hanno messo il primo microchip. Quindi, l'idea è visione futura. Pensiamo un po' al futuro. Tra 15-20 anni, rimanendo sempre, ti ripeto, con un range, non ti chiedo l'anno esatto, però in questo medio-lungo periodo di 20 anni, che integrazione ci sarà tra AI e healthcare? Che mondo vivremo? Come sarà integrato?
Credo che sarà sempre più presente e che porterà un sacco di, tra virgolette, problematiche che andranno risolte da noi, e quindi ci sarà sempre questa diciamo, persone lo chiamano dualismo e io lo chiamo più, diciamo, cooperazione. È un po' come quando siamo passati dai cavalli alle macchine, no? Cioè, alla fine, comunque, siamo sempre noi al volante, però sarà sempre più presente e dovrà essere così perché acquisiremo sempre più dati, e avremo anche, paradossalmente, la cosa che secondo me avrà più impatto, sarà il fatto che riusciremo a fallire molto più velocemente e quindi di conseguenza anche avere più successo. E perché i medici oggi, diciamo, saranno in grado, o comunque chi, diciamo, i medici chimici che fanno i farmaci saranno sempre più in grado di essere veloci nel rimuovere le ipotesi che potrebbero essere sbagliate. E questo viene innanzitutto da acquisizione dei dati che noi abbiamo e poi anche dai modelli che generiamo, e quindi poi dall'intelligenza artificiale o da qualche altro sistema che verrà utilizzato. Però penso che E non dobbiamo essere assolutamente impauriti dall'utilizzo delle tecnologie, ma dobbiamo essere, secondo me, ben educati, e quindi c'è ancora di più bisogno di conversazioni come questa e di anche divulgazione di persone che non fanno solo esclusivamente parte del campo, ma che si affacciano per educare le persone. Un po' come, diciamo, il sistema io lo vedo alcune volte molto simile a diciamo, alla vita di come ci evolviamo, no? Prime macchine, poi si è costruito il sistema delle patenti. Oggi il numero di incidenti delle macchine è molto minore rispetto a che tanti anni fa, perché c'è più sicurezza, perché c'è più conoscenza, e la stessa cosa andrà con tutte le tecnologie che l'uomo inventerà e che porterà in pratica nei vari ambienti.
Dicevo nell'ultima puntata del podcast, dicevo a Elena che dovremmo in un futuro le AI, dovremmo conoscere le AI così come oggi si conosce il pacchetto Office praticamente, no? Cioè deve essere una cosa scontata, non dico scontata, ma insomma sì, che ce l'hanno un po' tutti quanti. E Marco, una cosa invece, l'ultima, come dicevo, erano due, questa è la seconda, e qui ti chiedo di dare se puoi dei consigli. Immagini di avere davanti sia due figure, quindi due tipologie di consigli. Uno è il manager, e quindi diciamo un manager, un imprenditore, cosa consiglieresti su cosa dovrebbe concentrarsi per rimanere all'avanguardia, per essere in testa, insomma, per essere cutting edge in quest'area? E poi invece un altro ha un ragazzo, ragazza, una persona o donna, uomo, una persona che però vorrebbe tuffarsi in questo ambito, crearsi una carriera, insomma, lavorare o come dire, avvolgersi in questo ambito. Quindi a queste due figure ti chiedo un consiglio. Prima di salutarci, ti chiedo cosa vorresti dire. Partiamo dal manager.
Partiamo dal manager. Il manager, diciamo che deve essere molto aperto all'utilizzo di quelli che sono gli esperti, soprattutto oggi, perché la democratizzazione che è avvenuta con ChatGPT e tutti i fratelli e sorelle di ChatGPT è che oggi pensiamo di poter essere tutti esperti. In realtà non è così. E soprattutto quello di cui secondo me un team costruito, un imprenditore o qualsiasi persona voglia, diciamo, investire in questo, è creare dei team interdisciplinari in base al problema che devono risolvere o all'ambito in cui si trovano. E soprattutto essere sempre coscienti che è sempre meglio avere una soluzione semplice per partire. Piuttosto che una complessa e più, diciamo, fancy, no? Più all'avanguardia, più di moda. E questo viene solo utilizzando persone che sono nel campo da tempo a sufficienza da poter fare una traiettoria di quelli che sono gli sviluppi di un mondo che corre velocissimo. Perché 2 anni fa era impensabile che tu potessi scrivere della roba in 30 secondi, quando prima ce ne volevano magari 4, 5, 10.
Mi pare oggi o ieri è uscito tra l'altro Code Llama 70 miliardi di parametri, quindi anche lì proprio per scrivere codice. Adesso è uscito anche Code Llama open source. Quindi scusami se ti ho interrotto, Marco, però proprio per
No,
dire che.
no, no, ma oggi è semplice, puoi farti il tuo ChatGPT customizzato, così via. E proprio collegandomi a questa, diciamo, ultima parte, è il consiglio anche che io do a chi si avvicina a questo mondo, dove c'è tanto da fare, secondo me, però avere questo approccio di imparare le basi molto bene, cioè la famosa regola, diciamo, la teoria alcune volte è la miglior pratica, cioè. passare da quelli che sono proprio le basi, avere una grossa forza a livello, diciamo, di comprensione della statistica, della algebra lineare, dei calcoli, e quindi capire le formule più semplici per poi arrivare sempre di più, andare in modelli complessi, ma tenendo sempre in considerazione qual è il problema da risolvere. Perché oggi alla fine, diciamo, gli use case si trovano semplicemente, quindi puoi fare pratica con quelli che magari sono, diciamo, le cose che inizialmente ci interessano di più, che non necessariamente saranno poi il lavoro che loro andranno a fare. Però sicuramente c'è tanto da fare, ma per essere sempre all'avanguardia bisogna avere delle basi solide. Senza basi solide, alla fine ci trasformiamo tutti in persone che chiacchierano e pochi che riescono a fare. E magari le chiacchiere poi portano anche i cosiddetti manager a prendere delle decisioni sbagliate. Quindi l'uno è sempre collegato
Chiacchierare
all'altro.
costa poco, è abbastanza
Sì.
facile, no? Marco, io ti ringrazio per la chiacchierata, andrei avanti a lungo, ma è bene, insomma, ti lascio andare a cena e fare, insomma, tutto il resto. Abbiamo parlato di parecchie cose, ci hai parlato di come le hai rimodellato le fasi della scoperta, tutta la fase drug discovery, anche la parte applicativa di applicazioni. Abbiamo visto come riduce, ci hai spiegato come riduce l'efficienza e anche i costi, aumenta l'efficienza e riduce i costi, quindi dà questo vantaggio competitivo. Abbiamo parlato della personalizzazione che sta avvenendo e avverrà in futuro, la personalizzazione delle cure, quindi in base a, chiamiamola, profilazione biologica del paziente. E abbiamo parlato dell'explainability, quindi dell'importanza che poter riconoscere perché un modello dà un certo output, riuscire a capire le cause, e quindi del fatto che non sempre c'è bisogno, spesso non c'è bisogno di un chissà quale modello, specialmente quando ci interessa capire perché abbiamo quel risultato. E i dati sintetici che mi ha fatto capire che sì, molto bello, però insomma ancora non, da solo, non, solo con i dati sintetici non possiamo portarci a casa il risultato. E alla fine consigli utili per persone, per manager, insomma, ad ogni livello che vogliono avere a che fare con questo campo e tenersi on top. Grazie mille per il tuo tempo. Un'ultima cosa aggiungo, che chi vuole sostenere il canale, mi fa un grande piacere se può iscriversi. Inoltre, chi vuole visitare Ethical Lab Business, è un piccolo spazio dove sto cercando di fare in un futuro prossimo formazione su temi di Ethical AI e Generative AI. Detto questo, io ringrazio ancora Marco per il suo tempo che ci ha dedicato, i suoi consigli e tutta la conoscenza che ci ha dato in questa ora. Ne farò tesoro sicuramente. Grazie, Marco.
Grazie a te, Samuel. È stato un piacere.
Auguro
A presto.
buon proseguimento di giornata, serata, e alla prossima puntata. Okay? Ciao, ciao, grazie a tutti e tutte.
Ciao.